Ciao a tutti, è già arrivato il momento di un nuovo podcast e non vedevo l'ora, anche perché nella puntata di oggi c'è un ospite speciale, il mio carissimo amico David. David, ciao, benvenuto.
Ciao ragazzi.
Come stai?
Bene, grazie.
Non rivelare ancora da dove vieni, perché voglio dare agli ascoltatori un po' di tempo per vedere se da soli riescono a capire da quale città vieni.
Penso che sarà difficile per loro.
Pensi di sì? Non pensi di avere un accento particolare?
Sì, credo di avere un accento abbastanza forte, anche se in maniera del tutto involontaria. Vorrei parlare un italiano senza accento, perfetto. Però il posto dove sei nato resta con te per sempre.
Certo, del resto anche io ho cercato di eliminare il mio accento milanese, ma diciamo che ho fatto un tentativo a metà. Quanto è forte ancora?
La pronuncia delle vocali ricorda molto gli accenti del nord, ma è difficile dire dove nel nord.
Senti David, siamo esattamente a metà novembre. Com'è il tempo lì da te?
Oggi è molto grigio e plumbeo. Plumbeo significa quando somiglia al colore del piombo, che è un metallo molto morbido.
Ma inizia a fare freddo? Dove sei?
Ma quando mai?
Guarda, io sono molto delusa perché sono al nord della Germania e sono uscita poco fa con una giacca. Ho dovuto toglierla per quanto fa caldo.
Cambiamento climatico.
Eh sì, ne ho già parlato in un altro podcast, ma non riesco a capire come sia possibile. Quasi dicembre si può letteralmente uscire in maglietta. Bene, vuoi rivelare adesso da in quale città abiti?
Io sono di Roma, la capitale d'Italia, come immagino tutti quanti ben sappiate, e diciamo, fatto interessante, sono romano di 7 generazioni e questo nella città di Roma viene considerato essere veramente di Roma.
Sei veramente un romano, Doc.
Esatto. Vengo da una famiglia colta e quindi non parlo esclusivamente il dialetto di Roma, detto romanesco o romanaccio, ma ho un accento che al di fuori di Roma viene riconosciuto immediatamente in Italia, soprattutto al nord.
Certo, che tra l'altro è un accento comunque molto, molto bello, secondo me. Riesci a dire una frase in romanaccio senza essere troppo volgare?
A voglia, ma te pare?
Perfetto.
Invece di dire hai voglia o a voglia, che significa...
È comunque romano.
No, è italiano. Si dice anche in italiano puro.
In italiano, ok.
A voglia.
Okay. Pensavo fosse romano.
E invece di dire ma ti pare, ma te pare.
Sì.
E, tipico dell'accento romano è commettere errori sulle doppie. Invece di dire la guerra, la guerra. O aggiungere le doppie dove non ci sono. E poi un altro difetto della pronuncia romana molto marcato è l'errore nella pronuncia della C dolce. Ciao invece di ciao. Io infatti non dico bene invece, dico invece, e non lo faccio apposta.
La C pronunciata in questo modo non lo sapevo. Tra l'altro farà piacere ad alcuni miei studenti perché loro pronunciano la C proprio in questo modo. Faccio partire il tema della puntata.
Il tema della puntata.
Nella scorsa puntata ho iniziato a parlare degli shock culturali, cioè di abitudini che in Italia per un italiano sono normali, ma che possono sembrare strane a uno straniero che va a vivere in Italia o che rimane in Italia per qualche mese. La volta scorsa ho parlato delle abitudini alimentari. Tu, David, hai in mente qualcosa di caratteristico della cultura italiana che a te sembra normale o a cui tu sei abituato, ma che effettivamente può essere un po' strano per uno straniero?
Beh, sicuramente una cosa che molti stranieri citano è il fatto che noi spesso parliamo molto ad alta voce, ma l'aspetto secondo me interessante di questo non è il fatto che noi parliamo ad alta voce di per sé, quanto il fatto che questo non comporti di per sé delle conseguenze nella discussione che si sta avendo. Se mi posso permettere, vorrei raccontarti un piccolo aneddoto.
Ma certo.
Durante uno dei miei corsi di tedesco, ho fatto amicizia con un prete che veniva dal Ecuador. Io sono un insegnante di lingua, insegno principalmente inglese ma anche spagnolo, e ho vissuto 2 anni in Spagna. Quindi io e lui comunicavamo in spagnolo in maniera perfetta. Lui mi ha raccontato di un suo collega prete che veniva sempre dal Sud America, non ricordo da quale paese, che arrivato a Roma cercò di mangiare in un McDonald's e cercava un posto dove sedersi. Vide una coppia di ragazzi, un ragazzo e una ragazza, seduti al tavolo e pensava di potersi sedere con loro e cominciò a guardarli per capire se gli avrebbero fatto cenno per farlo sedere. A Roma è molto tipico che guardare qualcuno viene considerato come un gesto di sfida. Allora questo giovane ragazzo si alzò e andò dal prete, che non era vestito con i vestiti da prete, era vestito normale perché doveva viaggiare, e gli gridò contro, chiedendogli perché lo guardasse, che cosa volesse. E il prete rispose dandogli un pugno in faccia, cioè lo colpì con la mano chiusa sul volto. Questo perché, mi spiegò questo altro prete, nel suo paese, se uno alza la voce, è il segno che è arrivato il momento di picchiarsi. Questo prete fu arrestato e poi tornò al suo paese. L'ho sempre trovata una storia divertente nella sua tragicità, perché dimostra come queste abitudini diverse non si incastrino facilmente.
Questo ci fa capire quanto sia importante nella comunicazione non solo conoscere la lingua, ma la cultura, i gesti, i movimenti del corpo, tutti questi segnali che non si imparano normalmente imparando solo la lingua. Quindi è veramente importante riuscire in qualche modo a conoscerli.
Sì, come diceva giustamente Antonio Gramsci, una lingua non è soltanto l'insieme delle regole grammaticali o del significato delle parole, ma è anche cultura, storia, geografia, filosofia. Voglio fare un esempio per capirci. Pensate alla parola repubblicano. La parola repubblicano significa cose molto diverse a seconda del contesto culturale in cui la pronunciamo. Un repubblicano in Italia non ha senso, è una persona che crede nella Repubblica, non ha un significato particolare questa parola. Generalmente viene attribuita alle istituzioni repubblicane, cioè le istituzioni della Repubblica. In Spagna un repubblicano è una persona che vuole l'abbattimento della monarchia e generalmente è una parola associata all'estrema sinistra o alla sinistra dal punto di vista politico. In Irlanda un repubblicano vuole l'unità dell'Irlanda e quindi l'annessione dell'Ulster, che è l'Irlanda del Nord. Negli Stati Uniti, come tutti quanti ben sappiamo, un repubblicano è una persona di destra che sostiene i partiti, il partito della destra americana. Oggi possiamo immaginare sostenga Donald Trump. A seconda della storia, della geografia, della filosofia di un posto, cambia completamente di significato.
Molto interessante, grazie David. Quindi, tornando al tema originale, lo shock culturale che ci può essere per uno straniero in Italia può essere questo parlare molto a voce alta, forse anche non soltanto a voce alta, ma le voci si sovrappongono, quindi effettivamente potrebbe sembrare che due persone stiano litigando e invece sono magari molto appassionate dell'argomento di cui stanno parlando.
Sì, una cara amica una volta si alzò da tavola e se ne andò, eravamo al ristorante, perché non sopportava più che ognuno parlasse sulla voce dell'altro, perché per lei era il segno di un litigio molto forte.
Italiana, questa amica?
No, lei ha una vita molto particolare. È nata in Montenegro, nella ex Jugoslavia, quando ancora c'era la Jugoslavia. E quando poi arrivò la guerra, nel 94, si trasferì in Canada e ha vissuto la maggior parte della sua vita in Canada. E poi è venuta a studiare a Bologna, in Italia, dove ha conosciuto questo mio caro amico.
Beh, capisco questa tua amica, perché effettivamente io da italiana trovo l'alzare la voce o soprattutto il parlare tutti insieme molto confusionario, mi causa stress e quindi capisco questa reazione. Tu trovi che sia ti senti a tuo agio in queste situazioni o come la vivi da italiano?
Ma io sono una brutta persona in assoluto, quindi mi trovo a mio agio ovunque e sempre, perché, come si dice in italiano, ho la faccia di bronzo. Significa, il bronzo è un metallo di color oro, che ovviamente non è l'oro, e significa essere una persona che non prova vergogna. E per quel che riguarda questo discorso, io penso che c'è una grande differenza nella cultura latina rispetto alla cultura germanica o anglosassone, ma in particolare la cultura germanica, perché il verbo nella cultura germanica deve essere espresso alla fine, mentre in italiano il verbo può essere espresso a inizio frase, e questo consente di dare l'impressione a chi ascolta di avere già capito, di sapere già cosa vuole dire chi parla. Cosa che nelle lingue germaniche è più complesso. Ho capito che molti dei tuoi ascoltatori sono di lingua germanica originariamente, e quindi ho pensato che questa particolarità linguistica fosse importante da sottolineare.
Sì, quello che dici è giustissimo e riguarda soprattutto il tedesco, comunque. E infatti è proprio una cosa che ho notato di recente. Per quanto riguarda il fatto che i tedeschi non si sovrappongono praticamente mai quando parlano e se devono dire qualcosa chiedono sempre scusa per averti interrotto, ma proprio come se si trattasse di un grave errore o qualcosa di grave interrompere un'altra persona. E ho riflettuto e proprio come hai detto tu ho capito, ma per forza, perché il verbo è alla fine, quindi se interrompi qualcuno non arrivi a capire l'azione, quello di cui si sta parlando. E quindi questo linguaggio incorpora poi il resto della comunicazione, della cultura, mentre in italiano tendiamo a pensare di capire quello che una persona dirà prima che la persona lo abbia detto. Quindi questa è una bellissima spiegazione, grazie David.
Figurati, io penso anche che, non so se questo valga per tutti gli italiani, ma almeno per me personalmente, io sono molto abituato ad avere delle discussioni molto accese, con opinioni molto diverse, con chiunque, anche con i miei amici. E quando mi capita non servo rancore, non resto arrabbiato, dura il tempo della discussione. Sono certo che nel Lazio, nella Toscana, nella Campania, questo sia vero. Se penso a regioni come l'Abruzzo o la Sardegna, dubito che le persone alzino la voce così abitualmente.
Ma non so per quanto riguarda Abruzzo e Sardegna, sicuramente in Lombardia no. So per esempio che la ragazza di mio fratello mi ha raccontato, la sua famiglia è del sud, pugliese, e lei è vissuta, è cresciuta, è nata al nord, e mi raccontava di come il Natale sia diverso in casa sua e in casa dei miei genitori. In casa sua è un vero e proprio casino. Tutti parlano, sono appassionati, quasi litigano per quanto forte parlano. In casa della mia famiglia, dei miei genitori, è, diciamo, non so come descriverlo, ma penso dal suo punto di vista non sembra neanche Natale, perché sono tutti molto tranquilli, silenziosi, non c'è rumore. Quindi sì, la differenza regionale in Italia sappiamo che è molto forte.
Su questo c'è un bellissimo film che penso possa essere molto difficile da capire per una persona che non è italiana, che si chiama Ogni maledetto Natale.
Non lo conosco.
È molto divertente.
Andrò a cercare anche il film, quindi puoi ripetere il titolo?
Ogni maledetto Natale.
Benissimo, ok.
Una regione italiana.
Ho già parlato di Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, e oggi parliamo di un'altra regione dell'Italia settentrionale, un'altra regione di confine, quindi, che appunto perché è di confine ha una storia molto complicata. Si tratta del Trentino Alto Adige, che ha circa 1 milione di abitanti e il capoluogo è Trento. Per capire questa regione dobbiamo prima di tutto dire che è divisa oggi in 2 province autonome, quella di Trento e quella di Bolzano. In Trentino si parla italiano e nell'Alto Adige, detto anche Sud Tirolo, si parla tedesco, per dirlo in modo semplice. Come ho detto, questa è una regione particolare perché confina con l'Austria. Questo significa che 2 culture si sovrappongono. La germanizzazione, cioè il fatto che si parli tedesco in questa regione, risale già all'epoca di Carlo Magno, quindi parliamo di circa dell'anno 800, perché su questo territorio regnava, cioè il re era, Ludovico II il Germanico. Quindi la zona altoatesina già da allora iniziò a parlare tedesco, mentre la zona intorno a Trento continuava ad essere di lingua latina. Poi, verso la fine del 1700, la zona viene invasa da Napoleone, e Napoleone include l'Alto Adige nel Regno di Italia napoleonico. È in questo periodo che nasce il nome Alto Adige. Quindi quasi tutta la regione fa parte di questo regno, ma alcune zone più a nord fanno parte del Regno di Baviera. Da qui iniziano tutta una serie di lotte e discussioni interne. Verso metà del 1800 il Trentino voleva diventare un territorio separato dal resto del Sud Tirolo, ma l'impero asburgico non voleva dare questa indipendenza. Poi, nel 1861, nasce il Regno d'Italia, ma per le comunità che abitavano in Trentino, questa unificazione non è stata facile, perché rimanevano sotto il controllo austriaco. Allora, nel 1866 ci fu una guerra di indipendenza guidata da Giuseppe Garibaldi. L'Italia ha vinto, però il Trentino Alto Adige continua a rimanere parte dell'impero austriaco. Ora passiamo a una storia un po' più recente, diciamo, perché nel 1910 la maggioranza degli abitanti del Trentino era di lingua italiana, mentre nel territorio dell'Alto Adige l'83% delle persone parlava tedesco, il 2-3% parlava italiano e il restante 13% parlava la lingua ladina, ladina con la D, che è una lingua molto antica, neolatina. Arriviamo poi alla Prima Guerra Mondiale, nel 1914. All'inizio del conflitto, l'Italia aderisce alla Triplice Alleanza. Questo significa che l'Italia aveva una posizione solo difensiva in guerra, quindi non attaccava ed era più o meno neutrale davanti al conflitto. Però poi, con il Patto di Londra, l'Inghilterra e la Francia hanno in pratica detto all'Italia: «Ascolta, noi ti diamo alcuni territori, tra cui anche l'Alto Adige, e tu in cambio dichiari guerra all'Austria-Ungheria». Quindi l'Italia ha cambiato idea e ha dichiarato guerra. L'Italia ha vinto e il Trentino Alto Adige è passato definitivamente al Regno d'Italia. Ma non pensate che sia tutto risolto. Durante il fascismo ci fu una forte politica di italianizzazione del territorio, quindi i fascisti proibirono l'uso della lingua tedesca e ladina. Per farvi capire, le scuole tedesche vennero chiuse, la stampa tedesca censurata, l'uso dei toponimi, cioè nomi di strade e città, in tedesco venne vietato. E persino i nomi e cognomi delle persone vennero italianizzati. Mio padre mi ha raccontato che alcuni suoi parenti, che vengono proprio da quella zona, hanno dovuto cambiare il loro cognome tedesco in Bienvenue, che significa in italiano benvenuto, ed era nel dialetto trentino. Poi l'Italia fascista si avvicinò sempre di più alla Germania nazista e a quel punto i fascisti danno agli abitanti di lingua tedesca del Trentino Alto Adige una scelta: o diventate cittadini tedeschi e emigrate nel Terzo Reich, o rimanete cittadini italiani e rinunciate alla lingua tedesca. La maggior parte delle persone di lingua tedesca ovviamente decise di emigrare. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Trentino Alto Adige continua a far parte dell'Italia, ma si iniziò di nuovo a insegnare il tedesco e la toponomastica tornò ad essere bilingue, cioè sia in italiano che in tedesco. A questo punto le carte si ribaltano. Questa è un'espressione per dire che le cose cambiano e ci troviamo nella situazione opposta. Gli altoatesini, cioè gli abitanti dell'Alto Adige, iniziano ad accusare il governo italiano di non rispettare gli accordi di autonomia e di autogoverno della popolazione di lingua tedesca. In tutto l'Alto Adige si diffonde un forte anti-italianismo. Quindi vengono vietati i matrimoni misti, c'è una forte separazione etnica nelle scuole tra persone di lingua italiana e tedesca e si cercò in generale di fermare l'immigrazione italiana nel territorio. Questo ha portato alla formazione di una serie di gruppi terroristici che hanno fatto appunto attentati terroristici fino alla fine degli anni Ottanta. A questo punto si è riusciti a trovare un compromesso e le persone che facevano parte di diverse etnie linguistiche sono riuscite a convivere pacificamente. Le due province sono oggi autonome e il maggior vantaggio per loro è dato dall'autonomia fiscale. Di fatto le due province trattengono il 90% delle tasse e possono usare i soldi in modo indipendente dallo Stato italiano. Quindi non gli è andata poi così male. Come si chiama oggi la regione? Ha due nomi, Trentino Alto Adige e Sud Tirol. Gli abitanti della zona di Trento si chiamano Trentini, quelli della zona di Bolzano si chiamano Altoatesini o Sud Tirolesi. Questa regione è quasi completamente di montagna. Avrete sicuramente sentito parlare delle Dolomiti. Alcune delle montagne arrivano fino a 3.900 metri. Il passo del Brennero è il punto di collegamento tra Italia e Austria. Nella regione ci sono tanti fiumi, il principale è l'Adige, e ci sono anche molti laghi, tra cui il lago di Garda, di cui ho già parlato perché è anche in Lombardia. Le temperature variano tantissimo a seconda della zona. Ovviamente cambia molto se sei vicino al lago di Garda o in montagna sopra i 2000 metri, quindi possono andare dai più 30 gradi in estate e in inverno possono scendere anche sotto i meno 30 gradi. Ci sono infine anche molti parchi naturali e il più importante è il Parco Nazionale dello Stelvio, che è nato nel 1935. Concludo dicendo due parole sulla cucina e proprio dai piatti locali si capisce quanto la cultura sia vicina a quella austriaca. Uno dei piatti principali sono i Knödelli, che sono i Knödel tedeschi, lo Strudel e i Krauti. Il prodotto più tipico del Trentino Alto Adige è lo Speck. David, tu quanto conosci il Trentino Alto Adige? Ci sei mai stato?
Sì, ci sono stato. Ci sono stato con un nostro amico comune, Tommaso, che è originario di lì. E lui è una di quelle persone il cui cognome è stato trasformato durante l'epoca fascista dal tedesco all'italiano per colpa della italianizzazione forzata. Quando siamo stati in Trentino abbiamo fatto soprattutto escursioni. Siamo stati su delle montagne molto belle. Abbiamo dormito in un rifugio ad altissima quota e è stato molto emozionante.
Sei stato anche a vedere le Dolomiti?
No, purtroppo non abbiamo potuto. Abbiamo visto soltanto la Val di Rabbi e la Val del Sole, che si chiamano valli, ma sono ad alta quota. Per raggiungerle bisogna salire.
E le città come sono? Hai visto qualcosa?
Ho visto solo Trento. È molto bella, ma molto piccola. Per me che sono di Roma, sembra un quartiere molto piccolo.
Per quanto riguarda il cibo, c'è qualcosa di speciale, di particolare che hai mangiato lì, che vuoi raccontare?
Siamo stati a una sagra della frittella di patate che era interessante, ma il cibo non era buono. In compenso, lo strudel era molto buono. Le mele della regione Trentino sono le più famose d'Italia e devo dire anche la polenta, che è uno dei tratti caratteristici dal punto di vista culinario del nord d'Italia, era molto buona in tutte le versioni.
Bene, Davide, hai altro da dire su questa regione?
In Trentino mi è successa una cosa molto strana. Siamo andati a questa sagra della frittella. Una sagra è una festa di un paese che ruota attorno a un cibo o un vino specifici di quel luogo. Ce sono tantissime in Italia, in tutte le regioni, e se siete in vacanza in Italia e vedete la parola sagra, segnatevi le date e dove si trova e andate a vedere, perché mangerete molto bene a prezzi molto buoni e troverete un ambiente molto divertente. Sfortunatamente questa sagra non era buona dal punto di vista del cibo, ma era ancora peggiore dal punto di vista delle persone che c'erano, perché noi non lo sapevamo ovviamente quando siamo andati, ma erano tutti appartenenti a un partito di estrema destra italiana fascista che si chiama Forza Nuova. E ci siamo trovati in questa situazione stranissima. Per di più, queste persone non amano le persone di Roma e quindi hanno immediatamente capito che noi non eravamo del nord d'Italia, bensì di Roma. E ci sono venuti incontro con fare molto minaccioso. Per fortuna erano molto ubriachi e quindi hanno cominciato a farci delle domande in maniera aggressiva, ma nel frattempo a darci da bere alcolici. Alla fine della serata non ci hanno picchiato, che era quello che pensavamo che sarebbe successo, ma eravamo molto, molto, molto ubriachi. Per darvi una idea, abbiamo guidato la macchina cioè nella prima marcia della macchina, quella che serve per accenderla e farla partire, per 30 chilometri, perché avevamo bevuto troppo e non ricordavamo che bisognasse cambiare la marcia.
Ok, quindi stai ammettendo pubblicamente nel podcast che hai guidato da ubriaco?
No, io ero troppo ubriaco e quindi ha guidato Tommaso.
Bene, va bene. Non
Il
aggiungiamo.
reato è caduto in prescrizione, sono passati più di 10 anni.
Ok, va bene, eravate giovani e
Stupidi.
stupidi, ecco, mettiamola così.
Fastidio.
Il mio fastidio è un fastidio linguistico. In Italia si è diffusa la abitudine di utilizzare in maniera erronea piuttosto che questa espressione che serve ad indicare una scelta da farsi rispetto ad un'altra.
Puoi dare un esempio con la parola però giusta, quella che si usa nell'italiano giusto?
Certamente, piuttosto che mangiare questa carne, preferisco digiunare. Questa frase la diremmo se la carne è bruciata o cotta male o andata male o cattiva in generale. Purtroppo gli italiani hanno tradotto questa espressione e l'hanno trasformata in una alternativa per dire oppure.
Ti interrompo un attimo per far presente a quelli che mi ascoltano che questa nuova espressione, questo nuovo uso di piuttosto che è molto recente e io che sono fuori dall'Italia da un po' di anni non la conosco, non l'ho mai sentita, quindi è molto interessante anche per me vedere come la lingua si sta trasformando, diciamo.
È una trasformazione brutta che io non amo. Sono conservatore su questo tema.
Dacci un esempio di come viene usata oggi in modo sbagliato.
Si sente molto in televisione, per esempio, una persona che sta facendo un elenco e vuole elencare opzioni diverse tra loro. Possiamo mangiare una pizza piuttosto che un kebab, piuttosto che il sushi, piuttosto che la pasta. Questo uso è erroneo.
Quindi, qual è il modo giusto di usare piuttosto che?
È una congiunzione avversativa. Piuttosto che accettare queste condizioni di lavoro, preferisco licenziarmi.
Piuttosto che usare questa parola in modo sbagliato, non la uso per niente.
Il modo di dire della puntata.
Davide, hai qualche suggerimento per oggi?
Sì, c'è un modo di dire che mi piace molto. Non sono sicuro che sia diffuso in tutta Italia, ma è sicuramente molto utilizzato nel Lazio e nel centro Italia. Il modo di dire è mangiarsi le mani. È una sorta di metafora per dire, forse più che metafora direi allegoria, se mi posso permettere, per dire che siamo molto pentiti di qualcosa che è successo. Farò un esempio. Ieri quella macchina costava 5.000 euro di meno rispetto ad oggi. Mi sto mangiando le mani di non essere andato ieri a comprarla.
Tra l'altro ho un esempio molto concreto e reale perché è proprio qualcosa che mi è successo in questi giorni. Allora, la settimana scorsa ho deciso di chiudere il mio conto in banca norvegese. Per motivi che non spiego adesso, ho pensato di doverlo chiudere in fretta. Quindi ho pensato di doverlo fare prima della fine di novembre. Come prima cosa, ho trasferito i soldi dal conto norvegese al conto tedesco. Ma in questo periodo, come i miei amici norvegesi forse sanno, il cambio da corona norvegese a euro è molto svantaggioso. Cioè, se cambi da corona a euro, perdi dei soldi. Ma, vista la mia urgenza, l'ho fatto comunque. Non dovevo trasferire molti soldi, ma ho perso comunque circa 300-400 euro. Pazienza, il problema è che adesso, per altri motivi che non spiego qui ora, ho deciso che devo tenere aperto questo conto norvegese. Quindi ora mi sto mangiando le mani per aver trasferito quei soldi.
Per ricollegarci a quanto dicevamo prima, a Roma nessuno dice mi sto mangiando le mani, o si dice mi sto a magnà le mani, o si dice me sto a mangià le mani.
Ok, quindi a Roma si tende a tagliare la parte finale del verbo.
Del verbo all'infinito.
Del verbo all'infinito, giusto. E in questo periodo, in questi giorni, ti stai mangiando le mani per qualcosa che hai fatto?
Non proprio, no, non direi, ma questa espressione mi è venuta in mente perché mio figlio, che ha 3 mesi, mette continuamente l'intera mano in bocca e quindi io gli dico costantemente, ti stai mangiando le mani, ma non in maniera metaforica, per prenderlo in giro. Sono un pessimo padre. E per questo ho pensato che volevo condividere con voi e con Elisa questa espressione che mi piace.
Ah, bellissimo. Adesso che hai raccontato l'origine, il motivo per cui l'hai scelta, mi piace ancora di più.
Una cosa bella.
Questa settimana, con mia sorella, prepareremo il timballo, detto anche timpano. Il timballo è una ricetta tipica della cultura centro-italiana e si tratta di un pasticcio sostanzialmente. C'è una crosta di pasta che contiene al suo interno molti ingredienti. Il timballo, come viene fatto in centro Italia, è un piatto di recupero in cui si utilizzano le cose che sono avanzate da un pranzo o una cena importante, come era la lasagna tanti anni fa.
Ma quindi non è il timballo, non è la stessa cosa dello sformato?
Non proprio, perché lo sformato non ha la crosta di pasta intorno.
Ma quando dici crosta di pasta, intendi la crosta, per esempio, è quella del pane. Il pane ha un interno morbido bianco e la crosta è la parte più scura, più dura fuori. Quando tu dici crosta di pasta, cosa intendi esattamente? Cioè pasta vera e propria come spaghetti, penne?
No, è una pasta simile, una pasta brisée, diremmo, forse in termini culinari. Quindi si mettono insieme acqua, farina e un grasso, generalmente, olio o burro, e se ne fa una pasta. Dentro al timballo poi vanno pennette o maccheroni al sugo di carne. Delle polpette fritte, salsiccia, uova, piselli o funghi in padella, del salame e del
Ma
formaggio.
tutto
Questo
insieme, questi ingredienti?
viene messo a strati. Prima si mette la pasta, poi si mette le polpette, poi si mette dell'altra pasta, poi si mette eccetera, eccetera. E viene un piatto molto alto che poi si taglia a fette come se fosse una torta.
Ma quindi lo cucinerai insieme a tua sorella questa settimana?
Siccome la preparazione di questo piatto richiede circa 8 ore, l'unica maniera di abbreviare questi tempi è lavorare in due.
Ok, allora ti prego di mandarmi una foto, così la pubblicherò nel gruppo di Italiano Sì su Facebook e Instagram.
Molto volentieri. Per me è un piatto molto bello perché è stato la prima cosa che io e mia sorella abbiamo cucinato insieme, abbiamo iniziato a cucinare insieme e abbiamo scoperto questo piatto attraverso un bel film che mi sento di consigliarvi, che si chiama Big Night con Stanley Tucci e diretto anche da Stanley Tucci. È un film americano che parla di italiani in America negli anni 50. È un film molto bello, molto dolce e molto delicato che vi consiglio di vedere.
Beh,
È una ricetta
interessante.
molto antica, e non la troverete in nessun ristorante, la farà solo qualche nonna in qualche casa di qualche paese. Cracco, il famoso chef di Milano, la ha proposta durante una puntata di MasterChef Italia.
Bene, sono curiosa di vedere la foto e spero che verrà buono.
Promessa.
La canzone della puntata.
Da un po' che non consiglio una canzone. Tu, David, hai qualcosa da suggerire ai nostri ascoltatori?
Oggi ho preso in ostaggio il tuo podcast e di questo chiedo scusa ai tuoi ascoltatori. La canzone che mi era venuta in mente per voi oggi è una canzone che a me e ad Elisa piace molto e che ci ricorda gli anni in cui eravamo insieme all'università. Si chiama Del Mondo ed è di un gruppo che si chiama CSI.
Beh, sì, è una canzone che anche io amo molto. Io ho un bellissimo ricordo legato a questa canzone. Non so se ti ricordi, David, una sera di tanti anni fa a Roma, quando siamo andati a vedere un concerto appunto dei CSI, che era a Villa Ada, se ricordo bene.
Sì,
Ti
ma
ricordi?
avevano già cambiato nome, si chiamavano PGR allora.
Ah, si chiamavano, è vero, è un gruppo che cambia nome abbastanza spesso.
Sì.
E mi ricordo che era sera, noi siamo arrivati in ritardo a questo concerto e mentre eravamo per strada, dopo aver parcheggiato, c'era proprio questa canzone del mondo. Villa Ada è una villa, quindi il concerto era all'aperto e abbiamo iniziato a correre per andare a sederci davanti al palco e tutto questo è successo proprio durante, mentre suonavano la canzone del mondo.
Me lo ricordo, me lo ricordo. E purtroppo quando si fanno le cose con me si arriva sempre in ritardo.
Non volevo dirlo, ma l'hai detto tu.
Io... A proposito di shock culturale.
Oh sì, devo dire che, ecco, una cosa che mi sento spesso dire da italiana è arrivate tutti in ritardo, siete ritardatari. Io non solo non arrivo in ritardo, ma io sono anticipataria, si può dire. Io sono arrivo in anticipo, cronicamente, sempre, a un livello irritante, devo dire. Mentre tu, David, sei il contrario. Quindi darci un appuntamento tra me e te vuol dire che io arrivo 15 minuti prima, tu 15 minuti dopo.
Con l'età sono molto migliorato. Però quando vado a trovare i miei genitori arrivo sempre un'ora dopo. Un caso specifico ed unico riguarda solo i miei genitori.
Va bene, forse perché non è un appuntamento formale, insomma. Bene, prima di concludere vorrei fare un saluto a Monica, che ha fatto la membership con Patreon ed è quindi diventata il primo membro ufficiale di Italiano Sì. Con la membership può scaricare la trascrizione di tutti i podcast. Grazie mille Monica, tusen tak. E inoltre complimenti ad Anne, che dopo aver ascoltato la ricetta del risotto alla milanese, ha provato a farlo e mi ha mandato la foto. Dalla foto il risotto sembra perfetto. Bravissima, Anne. Bene, David, io ti ringrazio tantissimo per aver partecipato a questo podcast. Spero tu ti sia divertito.
Io ringrazio te, ringrazio i tuoi ascoltatori e sì, mi sono molto divertito e se ci sarà la possibilità sarò molto contento di tornare.
Alla prossima, allora. Ciao a tutti.
Grazie. Ciao.